Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Il ministro ha detto le cose chiare quando è venuto in aula di fronte alla legittima mozione di sfiducia delle opposizioni rispetto al ministro, cosa che tra l'altro anche per domani viene ribadita rispetto a Nordio. E noi riteniamo, come ha detto il ministro stesso, che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio, e lei ha detto chiaramente che questo sarebbe oggetto di una profonda riflessione, si arriverebbe a una presa d'atto alla necessità di rilasciare l'incarico, non perché stia governando male il turismo, dove anzi abbiamo dei dati che sono assolutamente premianti. L'Italia ha superato anche la Francia in ordine all'attrattività del turismo, ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile.
Il ministro, meglio la ministra, di cui parla Galeazzo Bignami, parlamentare, capogruppo di Fratelli d'Italia, è la ministra del turismo Daniela Santanchè, che fra, diciamo, le sue vicende giudiziarie rischia anche il rinvio a giudizio per la presunta truffa aggravata nei confronti dell'INPS. Che cosa è successo fra l'altro oggi? Intanto allora Bignami sottolinea da parte di Fratelli d'Italia, e pare che sia piuttosto diffusa questa opinione, che sono certi che se sarà rinviata a giudizio lei stessa, Daniela Santanchè, si dimetterà, dice, non perché abbia lavorato male come ministro del turismo, ma perché è il modo migliore poi per difendersi. Allora, diciamo che una certa parte di osservatori, di osservatrici, ritengono che in questo modo Fratelli d'Italia abbia un po' scaricato la ministra, e anche assistiamo, diciamo, da diverso tempo al silenzio di Giorgia Meloni. Dopodiché oggi c'è questo giallo, nel senso che questa mattina e mattinata privano tutti i giornali, siti eccetera, dicendo che Santanchè praticamente aveva cambiato un avvocato del suo staff di legali, e questo praticamente faceva rinviare l'udienza Che è prevista per domani. Era stato, come per qualcuno ha detto Conte del Movimento 5 Stelle, un trucchetto che ben ha imparato da maestri della prescrizione. Però lei in serata ha smentito di avere cambiato l'avvocato, in realtà parla di una sostituzione di un penalista con un civilista, insomma poi cercheremo di capire meglio da un punto di vista tecnico, ma poi nel concreto esattamente questo che cosa voglia dire. Poi ci occuperemo, a parte la politica italiana, di molti altri argomenti, tra cui quelli che sono stati effettivamente a questo punto gli esiti dei colloqui a Riyadh tra la delegazione americana, con la delegazione russa e poi la delegazione ucraina, e parleremo anche delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, a che punto stanno le 94 opere che dovrebbero essere finite appunto per tempo. Per i vostri commenti e riflessioni, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp che è lo stesso di ogni giorno, 349-238-6666. Prima però sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, resi noti 5 punti del possibile accordo fra Russia e Ucraina con la mediazione americana per garantire la sicurezza nel Mar Nero e stop agli attacchi sulle strutture energetiche. Politica italiana giallo sul cambio di avvocato da parte della ministra Santanchè in vista dell'udienza di domani per la presunta truffa ai danni dell'INPS. Lei smentisce, intanto da Fratelli d'Italia fanno sapere se andrà a giudizio sarà lei a dimettersi. La strage di Erba, l'ultimo no alla revisione del processo. I supremi giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi. Le Olimpiadi invernali 2026, inaugurata a Cortina la pista da bob, Salvini, il ministro, dice spero ci saranno anche gli atleti russi. E a proposito di sport invernali, sci infinita, Federica Brignone, dopo la Coppa del Mondo generale, quella di discesa si aggiudica anche quella di gigante. Partiamo quindi dagli sviluppi nelle trattative per una tregua nella guerra russa contro l'Ucraina. Nel giorno in cui Kiev rende noto di aver utilizzato per la prima volta il Long Neptune, il nuovo missile a lunga gittata di produzione ucraina per colpire una base militare russa in Crimea, da Riyadh, d'Arabia Saudita, arrivano gli esiti dei colloqui di Washington con le delegazioni russa da una parte e ucraina dall'altra.
Si è concluso con due dichiarazioni separate della Casa Bianca. Il round negoziale in Arabia Saudita con Mosca e Kiev è sui due binari paralleli. Nei testi diffusi impegni in 5 punti, 4 identici, diverso solo il secondo. Nella dichiarazione con Mosca l'impegno americano per la ripresa dell'export agricolo russo, in quella con Kiev per lo scambio dei prigionieri di guerra, il rilascio di quelli civili e il ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza. Negli altri punti concordati, l'impegno a garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero, il divieto di attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina, l'ok a paesi terzi per monitorare la tregua e il raggiungimento di una pace duratura e sostenibile come obiettivo condiviso. Un buon passo nella giusta direzione, ha commentato il presidente ucraino Zelensky in conferenza stampa a Kiev, indicando la necessità di ulteriori colloqui per i dettagli dell'intesa, assicurando il rispetto di quanto concordato, ma se Mosca viola l'accordo, ha aggiunto, chiederemo sanzioni e armi. Il Cremlino, da parte sua, ha voluto ribadire che lo stop agli attacchi nel Mar Nero entrerà in vigore solo dopo la revoca delle sanzioni sulle esportazioni agricole russe. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo andremo più nel dettaglio di questi diversi punti di un possibile accordo. Non solo l'errore di inserire un giornalista in una chat con piani di guerra riservati, ne abbiamo parlato ieri, ho sottoposto questa notizia all'ospite di ieri sera di Lido del Cesi, a suscitare proteste rispetto appunto agli Stati Uniti, anche i toni usati in quella chat contro gli europei.
Il presidente Trump ha prima minimizzato la prima svista in due mesi e la chat non conteneva segreti. Poi però, con il caso che montava nei media e in congresso, la Casa Bianca cambia registro. È un tentativo politico coordinato, scrive, per distogliere l'attenzione dal successo del nostro attacco agli Houthi. La chat dei vertici della Casa Bianca su Signal violata ha sollevato due nodi. La sicurezza prima di tutto, secondo il segretario alla difesa Pete Hegseth, nessuno ha condiviso piani di guerra, ma per Jeffrey Goldberg, direttore della rivista di difesa The Atlantic, inserito per sbaglio nella chat, è una bugia. Hegseth ha inviato dettagli degli attacchi allo Yemen, quando, quali obiettivi e con quali armi prima che fossero lanciati. E poi gli scambi verbali. Odio salvare di nuovo l'Europa, scriveva il vicepresidente Vance. Condivido l'odio per gli europei parassiti, risponde Hegseth. Gli manderemo il conto di quanto speso, conclude il consigliere per la sicurezza Waltz. Risposta piccata del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani: noi non odiamo nessuno, ma voglio ricordare a tutti che i nostri mercantili ce li proteggiamo da soli con la nostra marina militare. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Quindi abbiamo parlato dei possibili passi avanti, poi vedremo nella trattativa per la guerra in Ucraina, trattativa che non sembra proprio fare passi avanti per quanto riguarda il Medio Oriente. Israele starebbe studiando piani per occupare e amministrare Gaza. Liberato intanto Hamdan Balal, l'autore palestinese del film premio Oscar No Other Land.
Ammanettato e bendato, ha trascorso la notte sul pavimento di una base militare dopo essere stato picchiato dai soldati israeliani che sparavano come avvertimento per intimidirlo. È il racconto di Hamdan Balal subito dopo la sua liberazione. Il regista palestinese del documentario vincitore dell'Oscar No Other Land era stato arrestato insieme ad altri due palestinesi nei pressi del villaggio di Susia nella Cisgiordania dopo essere stato picchiato e aggredito dai coloni. E intanto continuano i bombardamenti israeliani nella striscia. Almeno 23 palestinesi, tra cui 7 bambini, sono stati uccisi negli ultimi attacchi. Il ministro della difesa israeliano Katz ha approvato i piani operativi per la continuazione dell'operazione Forza e Spada nella striscia. Il nostro obiettivo, dice, è riportare a casa tutti i rapiti e se Hamas continua a rifiutarsi pagherà prezzi sempre più alti fino alla sua completa sconfitta. Israele starebbe preparando un piano militare per riprendere il controllo e governare Gaza, scrive il Financial Times, secondo il quale l'ipotesi di un'occupazione militare israeliana sarebbe presa in considerazione seriamente dopo il ritorno di Trump. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E adesso invece in Turchia, settimo giorno di proteste contro il presidente Erdogan dopo l'arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu. Molti giovani sfidano il potere nonostante il divieto di manifestare e nonostante dall'inizio delle proteste gli oltre 1400 arresti. Ora invece sulla politica italiana, probabilmente destinata a slittare la decisione del GUP, del giudice per l'udienza preliminare di Milano, sull'eventuale rinvio a giudizio di Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata all'INPS. La ministra del turismo ha infatti deciso di cambiare uno dei suoi legali. In caso di rinvio a giudizio, Santanchè lascerà il suo incarico, assicurano intanto da Fratelli d'Italia. Poi, come vi dicevo in serata, la ministra Santanchè ha smentito di aver cambiato un avvocato, però dice ho sostituito il penalista col civilista, quindi insomma non so se è solo una questione di termini. Comunque tra poco torniamo su questo tema. Arriva la correzione sugli acconti IRPEF. Il governo ha fatto sapere che interverrà con una norma sulla questione delle nuove aliquote 2025.
Arriva la correzione sugli acconti IRPEF per evitare aumenti nei versamenti di dipendenti e pensionati. L'applicazione del calcolo più favorevole con le tre aliquote impone al governo un intervento da 250 milioni di euro. La conferma di una correzione in tempi rapidi in vista dell'avvio della stagione della dichiarazione dei redditi è arrivata con una nota del Ministero dell'Economia, con la quale è stato chiarito che gli acconti interessati sarebbero stati comunque circoscritti solo a chi ha altri redditi rispetto a quelli da lavoro dipendente o pensione. Il governo così corre ai ripari dopo la denuncia della CGIL sul cortocircuito creato dal decreto della delega fiscale che introduceva l'IRPEF a tre aliquote solo per il 2024, lasciando invariati gli acconti a quattro aliquote per il 24 e 25, e la norma contenuta nell'ultima legge di bilancio con cui è stata stabilizzata la riforma IRPEF dal 2025 in poi. Una distorsione che, se non modificata dal governo, avrebbe comportato per i contribuenti un anticipo più alto sulle dichiarazioni a debito o una riduzione dei crediti spettanti, con la necessità di aspettare la dichiarazione da presentare nel 2026 per recuperare le somme versate in eccesso. Giovanni Parente, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E purtroppo ci sono ancora morti sul lavoro, tre operai in poche ore. In Friuli un 22enne è morto mentre lavorava a una pressa industriale. In provincia di Napoli un uomo di 50 anni è rimasto incastrato nel nastro trasportatore di un impianto di smaltimento rifiuti. La terza vittima è un operaio di 38 anni travolto da un mezzo pesante sull'autostrada A1 nei pressi di Orvieto. Secondo i dati ufficiali INAIL, solo a gennaio 2025 ci sono state 60 morti sul lavoro, 15 in più rispetto allo stesso mese del 2024. Sentiamo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini al microfono di Laura Viggiano.
Serve fare di tutto perché le morti sul lavoro, gli incidenti sul lavoro vengono eliminati e sconfitti. Io credo che sia veramente una sconfitta per il mondo dell'impresa. Credo che assieme a tutti i sindacati oggi serve trovarsi velocissimamente per fare un tavolo proprio sugli incidenti sul lavoro, e quando si parla di incidenti sul lavoro dobbiamo mettere ad atto la prevenzione, perché noi non possiamo parlare purtroppo di fatti accaduti, ma dobbiamo prevenire queste tragedie, soprattutto di ragazzi giovani. Quindi saremo molto vicini e siamo vicini alle famiglie in questo momento.
Siamo sulla cronaca. La Cassazione ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria legata alla strage di Erba. Rigettato il ricorso presentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi, coniugi condannati all'ergastolo per aver ucciso nel 2006 Raffaella Castagna, il figlio Yousef Marzucchi di 2 anni, la nonna del bambino Paola Galli e una vicina di casa Valeria Cherubini. Il legale della coppia di Rosa Olindo dice che valuteranno il ricorso alla Corte Europea. Michel Platini e l'ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, sono stati nuovamente assolti in appello dai tribunali svizzeri nel caso di frode che nel 2015, quello del 2015. La procura all'inizio di marzo aveva chiesto 20 mesi di detenzione con sospensione condizionale per ciascuno degli imputati. La persecuzione della FIFA e di alcuni procuratori svizzeri degli ultimi 10 anni è finita. Sono le parole di Michel Platini. La storia, ha aggiunto l'ex calciatore, numero uno dell'UEFA, è molto semplice. Mi è stato impedito di diventare presidente della FIFA. E adesso una storia veramente particolare, eccezionale. A 66 anni una donna ha dato alla luce il suo 10° figlio, Philip, di 3,5 kg per 50 cm, nato mercoledì scorso con parto cesareo. Sta molto bene, i suoi valori sono ottimali, assicura la mamma ai giornalisti. La donna è stata seguita dal professore Wolfgang Heinrich, direttore del dipartimento di ostetricia della sua equipe interdisciplinare dell'ospedale universitario Charité di Berlino. Durante la gravidanza il parto cesareo eseguito a 37 settimane. Secondo la Bild, che ha visto la mamma nella clinica Virchow, Alexandra ha avuto 8 dei suoi 10 figli dopo i 53 anni. L'età e l'elevato numero di parti cesarei, 8, sono una rarità assoluta in ostetrice e hanno rappresentato una sfida, afferma il dottor Heinrich. Grazie alla sua costituzione fisica particolarmente buona e al suo equilibrio mentale, la signora Hildebrand ha affrontato bene la gravidanza. L'operazione si è svolta senza complicazioni. E siamo allo sport con Federica Brignone, ormai superstar, che dopo la Coppa del Mondo generale, quella di discesa, si aggiudica anche quella di gigante. E a proposito di sci, di sport invernali, è stata inaugurata oggi la pista da bob per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'opera, completata in soli 13 mesi, passerà ora alle fasi del test e poi avremo con noi l'amministratore delegato, nonché commissario di governo, della società che si sta occupando appunto delle varie opere 94, le infrastrutture per arrivare alle Olimpiadi.
So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme.
Mina compie 85 anni, un compleanno importante per un mito nazionale di fama mondiale, icona della musica, della storia, della TV, leggenda vivente nonostante la scelta di mezzo secolo fa di rendersi invisibile agli occhi del pubblico. È l'artista femminile italiana col maggior numero di vendite e continua a influenzare generazioni di nuovi cantanti.
Anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme.
Nel corso della sua carriera, iniziata alla fine degli anni 50, ha interpretato più di 1500 brani, incluse pietre miliari della canzone italiana come Mille bolle blu, Tintarella di luna, Parole, 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 Se telefonando, Amor mio e Grande, grande, grande. Artista sempre moderna ed eclettica, con doti canore straordinarie che l'hanno portata a cantare in diverse lingue, tra cui l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il giapponese. Mina ha interpretato generi che spaziano dalla canzone napoletana alla musica classica, dalle cover dei Beatles alle sperimentazioni nel jazz. Nel 2001, per i meriti artistici, Mina è stata insignita dell'onorificenza di grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana dall'allora presidente Carlo Azeglio Ciampi. Grazie agli oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e pari merito con l'amico di sempre Adriano Celentano, l'artista italiano dal maggior successo commerciale, in assoluto l'artista femminile italiana col maggior numero di vendite. Ma noi naturalmente appunto la conosciamo bene, Mina, e auguri per i suoi 85 anni. Intanto piccola pausa pubblicitaria e poi cominciamo con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato e poi gli ospiti ad aiutarci a chiarire meglio e approfondire alcuni argomenti in primo piano. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi. A proposito di aggiornamenti in diretta, stiamo parlando in questi giorni di quello che sta succedendo in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, che è il principale rivale e candidato alle prossime elezioni da parte dell'opposizione, rivale del presidente Erdogan. Il leader del Partito Popolare Repubblicano, la principale forza appunto dell'opposizione turca, ha indetto una grande manifestazione sabato a Istanbul a sostegno del sindaco detenuto della città. Tutto questo appunto continuano soprattutto i giovani a protestare in Turchia, nonostante da quando sono iniziate questa settimana le manifestazioni ci sono stati 1400 arresti. Adesso però concentriamoci sulle questioni italiane. E parliamo della vicenda di Daniela Santanchè, ministra del turismo, che domani, per la quale domani ci dovrebbe essere una udienza preliminare per la vicenda di cui è accusata, questa presunta truffa aggravata nei confronti dell'INPS, cioè avrebbe usato per i suoi dipendenti durante il Covid dei fondi appunto statali, la cassa Covid, quando invece, secondo l'accusa, i suoi dipendenti lavoravano comunque. Subito coinvolgo autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore, Emilia Patta. Ciao Emilia, bentornata qui a Effetto Notte.
Buonasera, ciao Roberta.
Allora Emilia, c'è anche un giallo intorno a questa vicenda, prima di valutare poi tutti gli altri aspetti. Allora, dicevo già all'inizio della puntata che oggi in mattinata i vari siti, giornali eccetera, aprivano con questa notizia che la ministra Santanchè, in vista dell'udienza di domani davanti al giudice per l'udienza preliminare, avrebbe cambiato uno dei suoi avvocati del suo staff di legali, e questo porterebbe, si è detto così tecnicamente, a un rinvio dell'udienza, perché se si scambia l'avvocato, si dice questo deve, nuovo deve prendere in mano la pratica e studiarsela da zero. Subito sono arrivate le accuse dell'opposizione, in particolare il leader del Movimento 5 Stelle Conte ha detto: beh, ha imparato bene dai suoi maestri, si riferiva credo a Berlusconi, con i suoi trucchetti sulla prescrizione, no? Sappiamo che nei processi Silvio Berlusconi è stato spesso accusato, insomma, di trovare sempre qualche gabola per rinviare le udienze, i processi, e arrivare così, insomma, alla prescrizione. Comunque, al di là di questo, in realtà poi la ministra Santanchè stasera ha smentito di aver cambiato avvocato, e leggo questa nota dove dice, e poi facciamo sentire anche il suo, anzi facciamo sentire direttamente l'audio dalla sua voce.
Io non ho cambiato nessuno avvocato, fake news, non ho cambiato l'avvocato, il mio avvocato è Pelanda, ho aggiunto l'avvocato Salvatore Pilo sostituendolo al civilista.
Quindi sostituendolo al civilista, io non lo so, diciamo una sostituzione quindi c'è stata, poi che questo magari non cambi nulla rispetto all'udienza di domani, perché secondo chi l'accusa di aver trovato un escamotage per rinviare l'udienza, qualcuno dice in realtà non cambierebbe nulla, non è detto, e poi dipende se poi la giudice, il giudice accoglie questa istanza. Che dici? Tu cosa hai capito, Emilia?
Beh, ho capito che è vero che ha cambiato avvocato, quindi non è vero che dice che è tutto come prima. Ora le motivazioni possono essere varie, ma sicuramente c'è anche questa. Del suo collegio difensivo c'era un civilista che è stato cambiato con un penalista. Lei dice che l'ha proprio detto chiaramente, che l'ha fatto a sua tutela. Fatto sta che lo storico legale di Fininvest Salvatore Pino ha presenterà domani un'istanza per chiedere un rinvio, proprio per dare tempo al nuovo avvocato di studiare la pratica, e anche perché l'altro difensore Nicolò Pelanda sarà impegnato in un processo in appello. Quindi voglio dire, malafede o non malafede, lei l'avvocato l'ha cambiato, è chiaro che c'è il tentativo di prendere tempo, oltre che, e questo è legittimo, quello di farsi difendere meglio, insomma.
Lei dice avrò diritto di difendere, pare però che il suo partito Fratelli d'Italia non l'abbia preso particolarmente bene, anche perché secondo i maliziosi, diciamo, Fratelli d'Italia, compresa Giorgia Meloni, che continua col suo silenzio, l'avrebbero scaricata da un po'. Però sentiamo che cosa ha detto oggi Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, oggi a Sky TG24, quando gli hanno chiesto, ma insomma, se fosse rinviata a giudizio, che cosa succederà?
Il ministro ha detto le cose chiare quando è venuto in aula di fronte alla legittima mozione di sfiducia delle opposizioni rispetto al ministro, cosa che tra l'altro anche per domani viene ribadita rispetto a Nordio, e noi riteniamo, come ha detto il ministro stesso, che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio, e lei ha detto chiaramente che questo sarebbe oggetto di una profonda riflessione, si arriverebbe a una presa d'atto, a necessità di rilasciare l'incarico, non perché stia governando male il turismo, dove anzi abbiamo dei dati che sono assolutamente premianti, l'Italia ha superato anche la Francia in ordine all'attrattività del turismo, ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile.
Quindi quindi Bignami a Sky TG24 praticamente ha dato per scontato che una volta che dovesse essere rinviata a giudizio in questa vicenda, è chiaro che si dimetterà, dice, non perché abbia lavorato male, ma perché è il modo migliore poi per difendersi. Sentiamo che cosa in serata la ministra Santanchè ha risposto, che gli diceva cosa ne pensa di quello che ha detto Bignami.
Trovate giuste le dichiarazioni di Bignami, nel senso che io ho parlato chiaro in Parlamento, ho detto che se dovesse arrivare rinvio a giudizio, cosa che faccio gli scongiuri e che comunque non è né domani né fra 10 giorni, farò le mie valutazioni.
Da Fratelli d'Italia ha parlato anche Donzelli.
Nella politica ci sono due considerazioni. Daniela Santanchè, come ministro del turismo, ha operato bene e sta operando bene. Tutti gli operatori del settore lo riconoscono. Daniela Santanchè stessa ha detto in aula che in caso di rinvio a giudizio sarà lei a dimettersi. Quindi questi sono i dati politici.
Lei ha detto
che
sarà lei a valutare senza condizionamenti, ha detto. Poi voi avete cominciato a dire per difendersi meglio dovrà dimettersi.
Ma valuterà lei come reputa opportuno, senza condizionamenti, per carità, ma quando dice che valuta si intende questo.
Quindi, Emilia, diciamo che questa è una vicenda che da mesi rappresenta una questione piuttosto scomoda e imbarazzante da gestire per Giorgia Meloni, e abbiamo sentito però voci autorevoli di Fratelli d'Italia cosa pensano del percorso che debba fare.
Diciamo che Meloni non vede l'ora che arrivi questo rinvio a giudizio per togliersela di torno.
Tu dici, l'hai detto tu, Emilia? L'hai detto tu, quindi non dici che non vede l'ora.
Scherzo, però chiaramente vorrebbe chiudere questa vicenda, perché l'accusa di truffa sulla cassa Covid da Daniele Imps è politicamente molto impopolare, ecco, più di altri reati di cui è accusato in altri tranche di processi e sue società. Quindi Meloni non si fece trovare ormai un paio di mesi fa, evitò di trovarsi in missione con lei in Africa e da allora non si è più fatta ritrarre insieme, un po' da tutti i Fratelli d'Italia che sono sensibili a questa questione della legalità, no? Proprio come partito, fin da quando è nato, non vogliono essere mischiati, ecco, con questa vicenda un pochino impopolare. Quindi le parole di oggi di Bignami sono molto forti, perché mai era stato detto con tanta chiarezza, sembra quasi un ordine, no? Se arriva a rendere giudizio è chiaro che si dimette. Finora non era mai stato così chiaro. Nell'ultimo dibattito parlamentare sul caso Santanchè, che era stata presentata l'ennesima mozione di sfiducia, un esponente autorevole di Fratelli d'Italia aveva solo detto abbiamo apprezzato il passaggio in cui Santanchè ha detto che in caso si dimetta, ecco, oggi sembrava proprio un ordine, ecco, diciamo. Comunque il rinvio sembra che sia comunque dovuto anche per altri motivi. C'è anche un giudice, pare che non potrà essere presente e deve essere sostituito, quindi insomma il rinvio,
cioè non il rinvio a giudizio, ma il fatto che sia rinviata l'udienza,
il rinvio dell'udienza era comunque nell'aria a prescindere da questa mossa sull'avvocato, però insomma prima o poi il nodo verrà al pettine. Certo, a quel punto si apre per Meloni anche il problema della sostituzione, ma insomma essendo una sola casella potrebbe risolverlo come ha fatto con altre sostituzioni, no? Come Valditara, senza fare un vero rimpasto. Diciamo che è una cosa che vuole mettersi via, perché complica una navigazione della maggioranza già particolarmente agitata in questi giorni. Vediamo la Lega e Salvini, partito completamente all'attacco dell'Europa e della linea di politica estera di Tajani, quindi insomma meno fronti aperti ci sono, meglio è. Ecco.
Chiaramente, anche perché Meloni si sta preparando appunto al vertice di Parigi, dei cosiddetti volenterosi, per la questione del sostegno e la sicurezza dell'Ucraina. Visto che appunto hai fatto riferimento a questo, ieri in parte ne abbiamo parlato, ma risentiamo che cosa ha portato ulteriormente alla luce un possibile dissidio tra i due vicepresidenti del Consiglio, Tajani, ministro degli esteri, nonché leader di Forza Italia, che ha ribadito tante volte come un mantra negli ultimi giorni: la politica estera la fanno il presidente, cioè il presidente del Consiglio, la presidente del Consiglio e il ministro degli esteri, diciamo cercando di arginare in questo modo l'attivismo di carattere trampiano di Salvini, che ha anche chiamato tra le altre cose appunto Vance, il vicepresidente americano, in questi giorni, e questa cosa sembrava aver scatenato anche l'irritazione di Giorgia Meloni. Sentiamo Tajani che cosa aveva detto ieri.
E che differenza c'è tra un partito serio e un partito qua, qua, qua? Un partito qua, qua, qua è un partito che parla, che dice senza studiare, senza riflettere. I partiti qua, qua, qua sono i partiti populisti, quelli che un giorno dicono una cosa, un altro giorno ne dicono un'altra. I partiti seri sono quelli che studiano, che approfondiscono e poi parlano e poi decidono e poi fanno quello che dicono e non rinnegano quello che dicono cambiando idea.
Questo aveva detto appunto due giorni fa Tajani, e per i maliziosi si riferiva evidentemente alla Lega e a Salvini. Però Salvini poi ha ribadito: ma che problema c'è se io come ministro chiamo il vicepresidente americano?
Ma perché se il vicepresidente del Consiglio chiama il vicepresidente degli Stati Uniti, che problema c'è? C'è un piano da 1.000 miliardi di dollari di investimenti nelle infrastrutture negli Stati Uniti, per portare ad esempio l'alta velocità ferroviaria negli Stati Uniti. Se noi portiamo aziende italiane a lavorare negli Stati Uniti, penso che facciamo una cosa utile.
E poi aveva detto: no, no, ma con Tajani ho ottimi rapporti, è a sinistra che si illudono che noi ci possiamo dividere. Oggi anche Tajani ha confermato: non ho mai parlato della Lega e abbiamo assolutamente non serve un chiarimento con Salvini. Sentiamo.
Ma io non ho mai parlato della Lega, non ho fatto mai alcun riferimento alla Lega, ma credo che Salvini l'abbia capito molto bene.
E poi appunto dice: non serve nessun chiarimento con Salvini.
Non si facciano illusioni a sinistra che il centrodestra si divida, sono loro che hanno seri problemi politici, che poi quando devono votare hanno presentato, ma erano 5, 6, 18, quanti documenti hanno presentato, quindi noi ne abbiamo presentato uno e l'abbiamo votato, poi c'è un dibattito, per carità, mica nego il dibattito anche nel centrodestra, ma noi sappiamo fare la sintesi, loro dibattono, litigano, ma non sanno fare la sintesi.
Allora, diciamo, mentre c'è l'attivismo, come si dice, trampiano di Salvini, dall'altra parte oggi sempre il ministro Tajani ha avuto, come dire, un colpo di reni rispondendo a Vance, il vicepresidente americano per l'appunto, che in quella chat tra appunto vari ministri su questioni di guerra, che per sbaglio è stato mandato un messaggio anche a un giornalista importante americano, il direttore di The Atlantic, Vance dice a proposito della difesa delle navi contro gli Houthi dello Yemen, dice insomma che gli fa schifo praticamente dover difendere le navi degli europei che sono dei parassiti, e oggi Tajani ha risposto a muso duro dicendo: ma vorrei dire a Vance, mettiamo i puntini sulle i, che noi le nostre navi ce le difendiamo da soli. Che ti sembra di questa presa di posizione così diretta e dura di Tajani?
Mi sembra molto coerente con la politica di Tajani delle ultime settimane. Qui siamo venuti a un nodo molto importante per la maggioranza. Insomma, l'elezione di Trump ha galvanizzato Salvini nella sua azione di fatto anti-europea, insomma, è contro il piano riarm, è contro una maggiore integrazione, di fatto a favorevole a una pace così come la intende Putin, insomma, una pace che sia molto vicina a una mezza resa dell'Ucraina, e ha esacerbato questi toni che erano stati latenti fino alle elezioni di Trump, mentre proprio le elezioni di Trump ha dall'altra parte esacerbato l'europeismo di Tajani, che Forza Italia sappiamo è dentro il Partito Popolare Europeo, che è il partito prima della Merkel e oggi di Ursula von der Leyen. Dietro c'è anche l'attenta supervisione della famiglia di Berlusconi, dei figli. Ricordiamo tutti forse un paio di settimane fa un'intervista di Marina Berlusconi al Foglio, in cui ribadiva appunto che la linea di Italia deve essere quella europeista, che Trump è stato un bullo con Zelensky nella famosa scena dello studio Ovale, insomma, su una linea molto europeista, che poi non è solo del PPE, ma in questa fase anche dei socialisti e dei liberali, la maggioranza che sorregge la Commissione. Quindi secondo me questo è un passaggio storico molto importante, insomma, potrebbe addirittura portare a una lacerazione nel governo, non va sottovalutato. In mezzo c'è Meloni, che appunto ancora non ha deciso esattamente qual è il suo ruolo. Lei continua a pensare di poter fare da ponte tra l'Unione Europea e Trump, ma questo viaggio negli Stati Uniti tarda a venire e tutto sommato vediamo che se c'è un interlocutore che possa fare da ponte, ammesso che Trump voglia continuare ad avere un rapporto con l'Europa fattivo, questo interlocutore è Starmer, il premier inglese, quindi si trova un pochino spezzata. Presto o tardi dovrà decidere stare più chiaramente dalla parte dell'Europa. Intanto Meloni finora ha partecipato a tutti i summit, anche questi dei cosiddetti volenterosi, ecco, diciamo, e ha dato il sì di massima al piano Rearm, anche con alcune critiche, perché chiede, come molti, anche il premier spagnolo, anche Macron, chiede maggiore debito comune. Quindi finora non ha fatto atti di rottura, però è chiaro che è in una posizione delicata, in via di mezzo, e sicuramente tutto questo attivismo di Salvini non aiuta le decisioni importanti che verranno nelle prossime settimane. Io poi li voglio vedere quando il trattato, cioè quando l'accordo dei volenterosi nei prossimi mesi si trasformerà in un trattato da ratificare in Parlamento, cosa fa Salvini.
E lì vedremo. Intanto volevo sottoporre un'altra cosa, ma non c'è più tempo, questa proposta di Franceschini, ex ministro della cultura del PD, che a proposito del cognome dei figli, che sappiamo anche la Corte Costituzionale ha detto nel 2021 che è discriminante, è una discriminazione il fatto di avere da per secoli solo quello maschile, si parla del doppio cognome. Franceschini ha lanciato questa, forse anche una provocazione, dicendo per risarcire le donne di una discriminazione che è durata secoli dovremmo dare solo il cognome, propone di dare solo il cognome della madre. Ci sono state varie reazioni, ma adesso sarebbe lunga, magari si ritorna se questa cosa dovesse cominciare a fare un suo percorso. Grazie.
Sicuramente una provocazione, ma salutare, perché fa discutere.
Brava,
possiamo dire così.
Già, perché questi proposti di legge sono lì da decenni che stanno ferme sulla questione dei cognomi. Grazie alla nostra Emilia Patta, come sempre, buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Emilia.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao. E adesso, come sempre, pausa di riflessione e torno ratta come la Volgare.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora composta e interpretata per voi da Roberta Giordano. Abbiamo parlato molto di politica italiana, adesso invece andiamo più sui scenari internazionali. Torniamo a parlare delle possibili trattative per un accordo, per una tregua nella guerra russa contro l'Ucraina. Abbiamo raccontato in questi giorni che tra il fine settimana e ieri di nuovo si sono riunite la delegazione americana, prima con quella ucraina e poi con quella russa. A che punto sono arrivate queste trattative? Oggi sono stati resi noti 5 punti di questo possibile accordo. Il primo punto è una tregua sul Mar Nero per la navigazione sicura, eliminare l'uso della forza e prevenire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero. Secondo punto, c'è una versione per Kiev e una versione per la Russia. Cioè, nella versione per Kiev bambini e prigionieri sono al centro, concordano Ucraina e Stati Uniti che si impegneranno a sostenere l'obiettivo dello scambio di prigionieri di guerra, il rilascio dei bambini detenuti e il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza in Russia, mentre questo secondo punto nella versione di Mosca riguarda il commercio del grano. Gli Stati Uniti, c'è scritto, aiuteranno a ristabilire l'accesso della Russia sul mercato mondiale dei prodotti agricoli. Terzo punto, stop alle bombe sulle centrali, però da qui è stato stralciato, scompare l'estensione della tregua sulle infrastrutture civili, cosa piuttosto grave. Quarto punto, gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina apprezzano i buoni uffici dei paesi terzi per sostenere il mantenimento di accordi sull'energia e la navigazione. Quinto punto, la pace duratura. Ma insomma, mi pare che di concreto, ma lo chiedo a un grande esperto di geopolitica e politica internazionale, che è Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro per gli Studi Internazionali. Margelletti, buonasera e grazie della disponibilità.
No, grazie a voi per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
Di questi 5 punti, insomma, le sembra che ci sia finalmente qualcosa di concreto? Perché ieri, per esempio, Mosca aveva detto ma noi siamo ancora in alto mare, in realtà non firmeremo nulla per il momento. Quale sarebbe lo stato dell'arte, da quello che lei capisce, insomma, da questi 5 punti e dalle ultime notizie?
La mia sensazione, ma va presa giustamente solo per esclusivamente per una sensazione, è che stiamo parlando del nulla. Cioè che noi europei ci stiamo attaccando a qualunque cosa per non nella speranza di un miglioramento, ma mi pare che al momento non si possa siamo agli inizi di una trattativa che potrebbe essere, che sarà sicuramente estremamente complessa e difficile. Quindi siamo alle schermaglie, poi speriamo che si possa chiudere, ma insomma al momento stiamo discutendo veramente su posizioni difficili. L'unica certezza che abbiamo è che i russi hanno il desiderio di avere una, quella che noi chiameremo pace, ma pace non sarà, di una sosta operativa di almeno un paio d'anni per poter nuovamente rimettere in piedi le loro forze armate.
Vedo che però poco fa il presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia di manipolazioni e menzogne sul cessate il fuoco nel Mar Nero e nel settore energetico. Lo riporta RBS, RBC Ucraina, citando il discorso serale di Zelensky. Secondo il leader ucraino, i russi, dice, stanno già cercando di distorcere gli accordi e di ingannare sia i nostri mediatori sia il mondo intero. Diciamo che si fida poco di Putin.
Onestamente, come
non comprenderlo, dice Margiuletti.
Stiamo parlando di qualcuno che manda i propri agenti segreti all'estero ad avvelenare gli oppositori politici
con, cioè, del buon tè, dice.
Quindi stiamo, di questo stiamo parlando. Ora, dottoressa Giordano, noi siamo anche disponibili a chiamare pace qualunque cosa, talmente tanta è la nostra paura. Però almeno cerchiamo di avere l'onestà morale ed intellettuale per sapere con chi stiamo parlando, perché altrimenti veramente rischiamo di trovarci poi in futuro in problemi ancora più gravi.
Chiaramente, e teniamo anche sempre conto di Trump, delle posizioni che ha avuto dal suo insediamento nei confronti dell'Ucraina, di Zelensky, insomma, quindi speriamo, cioè, che ci sia la volontà di, ma al momento, come dice Andrea Margelletti, presidente del CESI, c'è poco di concreto, per usare, diciamo, delle espressioni eufemistiche. Grazie come sempre, Andrea Margelletti.
Mi perdoni,
sì,
dottoressa,
prego,
Giordano.
Prego. Aggiunga.
Io non credo avremo la pace. Io credo che avremo una sosta di un più o meno lunga, e che entro qualche anno, dai 3-5 anni, l'Europa si troverà in guerra con alcuni paesi europei, si troveranno in guerra con la Russia. Questa è una storia, lo voglio essere molto chiaro, ovviamente pregando Dio, io, per chi ci crede, tutti i giorni di sbagliarmi, ma ho veramente dall'inizio di questo conflitto la sensazione che questa storia non avrà un lieto fine.
Non aggiungo altro, mi sembra già piuttosto grave questa riflessione, insomma è molto preoccupante, se lo dice lei, è un grande esperto, insomma, da anni. Grazie intanto Andrea Margelletti, grazie molto.
A voi, a presto.
E buona serata. C'è la viabilità e poi parleremo di Olimpiadi invernali.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Atmosfera epica, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del resto coerente con ciò di cui mi appresto a parlare con il prossimo ospite, ovvero le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Terza volta che le Olimpiadi invernali si svolgono in Italia, perché vi ricordo, Cortina nel 1956, a Torino nel 2006, e c'è a Milano un display che è stato collocato in Piazzetta Reale, proprio vicino al Duomo, che scandisce il tempo che manca al grande evento e quindi praticamente segna i giorni, le ore, i minuti. La cerimonia di apertura si terrà nello stadio di San Siro. Le opere previste sono 94 per un costo complessivo di 3,4 miliardi. Di queste, 44 sono infrastrutture sportive, 50 sono legate invece alla viabilità. La responsabilità infrastrutturale della costruzione degli impianti di gara, dei viadotti, dei ponti è in capo alla SIMCO, che è la società, la SIMICO, società Infrastrutture Milano Cortina. E commissario di governo, amministratore delegato di SIMICO, è Fabio Massimo Saldini.
Buonasera, buonasera a lei ed ai suoi radioascoltatori.
Allora, la priorità sicuramente di queste infrastrutture sportive è il nodo cruciale, è stata la pista da bob, da skeleton e slittino di Cortina per l'appunto. E oggi è stata inaugurata questa pista così importante. C'è stata la preomologazione, Saldini.
Sì, oggi abbiamo iniziato la preomologazione che si concluderà il 29 con il giudizio definitivo da parte delle federazioni, che sono i veri attori in questo periodo.
Le faccio sentire, Saldini, faccio sentire a chi ci ascolta, l'entusiasmo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini, che ha paragonato la pista da bob a una grande opera artistica storica.
Però la storia è piena di italiani che hanno osato, dal Rinascimento, la cupola del Brunelleschi, io la compagna di Firenze, e se uno si rilegge la storia, anche ai tempi, nel 1420, c'era chi diceva non starà mai in piedi, questo qua che si propone di fare la cupola a volta più grande del mondo senza sostegno ligneo non resiste un anno. Era il 1436 quando l'hanno inaugurata. Se uno fa due passi per Firenze settimana prossima la vede sei secoli dopo, ma vale per quelli che il Mose non funzionerà mai, la TAV non serve, il ponte non serve.
Insomma, Saldini, la pista da bob come la cupola di Brunelleschi?
La pista da bob è un progetto difficilissimo, guardi, ben più difficile di quello che immaginavo. Unisce l'innovazione, la progettazione col Building Information Modeling, il Digital Twin, la capacità di gestire un programma di 305 giorni di lavoro invece 700 che mi avevano raccontato, ma poi accanto a questo ci sono gli artigiani, i restauratori, artisti veri che mettono a terra ciò che è stato ideato. Tant'è che io ripeto spesso che un'opera di ingegneria e di architettura, ma è anche un cantiere umano. Il capitale umano che questa esperienza lascerà a tutti è impressionante. Un luogo dove le diversità linguistiche e culturali si sono riavvicinate nel lavoro.
E questo poi, le Olimpiadi stesse sono una testimonianza, no? di questo mettersi insieme di squadra in tutti i sensi e di nazionalità, insomma, di tutto il mondo. Salvini auspica anche il ritorno degli atleti russi, poi insomma si vedrà, la situazione complessa da quel punto di vista. Però allora dicevamo che le opere previste sono 94, questa era la più importante, la più impegnativa. Che cosa manca ancora, Saldini?
Sono tutte impegnative allo stesso modo, si parla tanto della pista da bob e in un certo senso è anche un bene. A Livigno stiamo realizzando il Livigno Snow Park, che avrà arrivo per la prima volta delle 5 discipline e delle 10 gare sopra un parcheggio interrato. La progettazione di Livigno ci permetterà di far diventare Livigno car free, è un grosso obiettivo che ci siamo posti sin dal principio. Mentre le altre opere a Livigno le controlliamo, a Bormio invece diventerà importante, visto anche la situazione attuale del clima, diventerà importante realizzare il nuovo impianto di innevamento con il bacino e l'impianto di risalita Ciuc La Rocca. Sono tutte cose che devono partire per il 10 di maggio per poter essere concluse poi per il 28 di novembre. La medesima cosa è per la funivia Apollonio Socrepes, che deve essere conclusa per il 28 di novembre.
Allora, parliamo invece di costi, Saldini. Si parlava, insomma, la spesa prevista 3,4 miliardi. Sentiamo sempre a questo proposito il ministro Salvini, che appunto, come dicevo, oggi era presente alla cerimonia di promulgazione della pista da bob.
E c'erano anche quelli che le Olimpiadi costano troppo. Abbiamo sentito, se ti portano 5 miliardi fra Cortina, Bormio, Livigno, Milano, Verona, Predazzo, vuol dire che si è fatto qualcosa di importante. Anch'io ringrazio le giubbe gialle e le giubbe rosse, che ho l'onore di incontrare sui cantieri in tutta Italia, da nord a sud, e devo dire che le opere pubbliche sono il miglior esempio di integrazione vera, non di integrazione da salotto o da talk show televisivo, perché qua hanno lavorato, mi sembra, uomini e donne di 21 nazionalità diverse.
Oh, Salvini, quindi la cifra che era prevista rimane comunque quella? Si sa che quando si iniziano i lavori poi a volte ci sono costi supplementari, le cifre aumentano, in questo caso sono sempre 3,4 miliardi?
Sono 3,4 miliardi quelli finanziati, alcune opere non sono mai state finanziate del tutto e termineranno di essere finanziate, però non so dirle se quest'anno o del prossimo anno, mentre invece ci tengo a sottolineare che nessuna delle nostre opere ha avuto un incremento di costi. Sono felice che abbiamo dimostrato di saper lavorare rispettando i tempi e i costi, ma sono altrettanto felice di aver dimostrato che è possibile lavorare rispettando i tempi e i costi con qualità. Tengo molto a questo aspetto della progettazione e devo dirle che le opere che stiamo realizzando e consegnando sono tutte di alta qualità.
E allora continua il conto alla rovescia verso la Milano Cortina 2026, viva le Olimpiadi Invernali. Grazie mille a Fabio Massimo Salvini, ricordo commissario di governo e amministratore delegato di Simico, società infrastrutture Milano Cortina. Grazie davvero e buon lavoro.
E grazie a lei e ai suoi radioascoltatori per la pazienza.
A questo punto vi rimando a tra pochissimo per gli aggiornamenti sulle altre notizie.